E come preannunciato dovremmo essere in diretta telefonica con Alessandro Lolli. Ciao, ci senti?
Sì, mi sento benissimo, ciao.
Ci addentriamo in un campo molto complesso, soprattutto per i risvolti che ha avuto nel discorso egemone negli ultimi anni, specie riguardo alla gestione del Covid-19 e la retorica che è stata appioppata a una parte di popolazione italiana, quella del complottismo che tu studi già da un po' di anni, che stai seguendo perlomeno nella costruzione del campo del discorso che sta avvenendo a livello politico rispetto al complottismo. Cosa possiamo dire di questo campo così delicato? È un termine a mio avviso quasi deplorevole, però da qualche parte dobbiamo pur partire per avvicinarci a quelle che per me sono delle contese per la rappresentazione della realtà in questo momento così specifico, in cui una visione assoluta data dallo Stato, per esempio quella del Novecento, quella estremamente disciplinante intorno a un progresso che avrebbe portato conoscenza e soprattutto benessere a tutti, si è andato sbriciolando, è andato frammentando, si è andato in polvere, e rimangono anche i frammenti della realtà che vengono interpretati in maniere molto diverse dalle parti della popolazione e in maniere talvolta schizofreniche, sia da parte del potere sia dalla parte delle popolazioni occidentali in special modo. Però una parte di popolazione, soprattutto quando ci sono degli eventi come per esempio quello del Covid-19, all'improvviso è oggetto della costruzione di una retorica molto particolare, che è quella, ecco, l'abbiamo perso, ci riproviamo. E il telefono di Radio Blackout, come al solito, ha avuto qualche problema, problemi tecnici non mancano mai. In via Cecchi 21/A, riprendiamo questo discorso. Dicevamo che il discorso sul complottismo è diventato egemone negli ultimi anni, soprattutto da parte di politici e di testate giornalistiche doc, ma non solo. Infatti chiamare complottismi fenomeni di pensiero molto diversi e complottisti gruppi di persone con geometrie velocemente variabili è una caratteristica soprattutto degli ultimi anni, ma una storia più lunga. Hai voglia un po' di raccontarci, fare una piccola storia di ciò che viene appunto chiamato complottismo?
Sì, Francesca, partiamo proprio da qui, perché come tu dici è un termine deplorevole, e sono d'accordo con te, ma occorre anche prenderlo e guardarlo per poterlo decostruire. E come dici tu, negli ultimi anni molte persone, non mi azzardo a dire la maggior parte, perché purtroppo non è vero, si sono accorti che c'è un abuso, perlomeno, di questo termine, che sistemi di pensiero, affermazioni, ipotesi, dubbi e persino comportamenti, come il non vaccinarsi, vengono chiamati di default complottismo, cioè come se tutte queste azioni, tutti questi aspetti avessero a che vedere con una specifica credenza, no? E di questa cosa molti hanno capito, no? Che c'era un abuso. Quello che io vorrei dire è portare il discorso un passo più avanti, ovvero, ma c'è un uso legittimo del complottismo? Questa è la domanda che mi sono posto in tempi non sospetti, cioè prima della pandemia, quando già c'era tutto il periodo delle fake news, dell'analfabetismo funzionale, no? Che sono dei correlativi oggettivi del complottismo. E in realtà questa idea che esista un complottista, una mentalità complottista, è stata inventata, se uno va a controllare la storia, sappiamo anche quando, da una persona niente affatto sconosciuta chiamata Karl Popper. In La società aperta ai suoi nemici lui postula che esista la teoria cospiratoria della società, cioè i complotti sono sempre esistiti, no? Così come è sempre esistito chi li denunciava, a torto o a ragione. Ma solo Popper pensa, guarda, coloro che denunciano i complotti hanno tutti una certa forma mentis, una forma mentis che possiamo chiamare teoria, teoria cospiratoria della società. E qui lui si inventa il complottismo. Complottismo, a suo dire, vuol dire attribuire a tutti gli eventi sociali la causa di un gruppo di potenti che tramite la loro azione diretta li hanno causati, che è come intendiamo oggi il complottista. Il complottista è quello che pensa che un po' tutto nella società sia frutto dell'azione dei potenti, no? Poi dei potenti sempre più caricaturali, no? Gli incappucciati, gli illuminati, eccetera eccetera. Ora, quello che sto provando a dimostrare attraverso l'analisi storica, teorica, filosofica, è che il complottismo non esiste se non sulla base di questa iperbole, cioè se noi non postuliamo che esista una mentalità per cui tutti gli eventi sociali sono frutto diretto di azioni dirette di gruppi di potenti, non abbiamo il complottismo, perché abbiamo semplicemente la descrizione della realtà, cioè vari eventi sociali sono effettivamente frutto di azioni dirette di organizzazioni, partiti, lobby, degli altri no. Solamente se noi postuliamo questa categoria abbiamo cosa? Abbiamo il complottista, che è un essere antropologico che di sua natura ragiona male, ragiona, no? Quello che poi è diventato l'analfabetista funzionale, il populista, l'ignorante, no?
Continui i problemi telefonici alla linea di Radio Blackout, proviamo a riprendere con Alessandro da dove eravamo rimasti prima che non si sentisse più nulla riguardo alla teorizzazione del complottismo, a quello che è stato appunto detto da Popper e quello un po' che è l'idea generale che si è formata negli ultimi anni all'interno della società. Ci senti?
Sì, ora mi sento e penso che questo qui sia il nuovo ordine mondiale che interviene sulle onde di Radio Blackout, perché non si vuol far dire queste cose, giustamente. No, a parte gli scherzi, sì, appunto stavo dicendo che questa idea è stata, come dire, concettualizzata da Karl Popper all'interno di La società aperta ai suoi nemici, e la concettualizza solamente a costo di un'iperbole, cioè che cos'è secondo lui la teoria cospiratoria della società? A parte che una cosa che ci dovrebbe far riflettere a tutti e a tutti, secondo lui è un caso specifico del marxismo, una specie di marxismo volgare, che poi è l'opinione che hanno anche molti marxisti oggi, che il complottista sia un marxista volgare, nel senso che ha il cuore magari dalla parte giusta, ma sragionano. E quindi lui, nel suo attacco alle scienze sociali, che è quel libro La società aperta ai suoi nemici, lui sostiene che la teoria cospiratoria della società è un certo tipo di mentalità che attribuisce tutti gli eventi sociali all'azione diretta di certi gruppi di potenti.
Questa in maniera diretta, certo.
In maniera diretta, e tutti gli eventi. E come mai bisogna sottolineare queste cose? Perché se noi diciamo che alcuni eventi sociali sono frutto dell'azione diretta o indiretta di gruppi di potenti, stiamo dicendo una ovvietà, no? Cioè, è vero che lo sono, esistono dei partiti politici, delle organizzazioni, cioè insomma i gruppi umani hanno un'influenza sul reale. Si può parlare di complottismo solamente se noi postuliamo questa mentalità delirante che attribuisce all'azione di piccoli gruppi di potenti, poi descritti sempre in maniera più caricaturale possibile, tutti gli eventi sociali. Il complottismo non è una teoria, cioè la teoria del complottismo, la teoria della cospiratoria della società, non è tanto una teoria politica, è una teoria antropologica, psicologica. Si regge solamente se noi postuliamo che molti esseri umani abbiano questa mentalità delirante di default, fuori dalla ragione, fuori dalla ragione illuminista, positivista che aveva molto a cuore Popper, che li porta a sragionare in questa misura. E come dire, la natura ideologica di questa comprensione degli esseri umani ignoranti è molto chiara anche all'interno di quel testo lì, perché Popper fa un parallelo diretto con la comprensione classica che il positivismo ha della religione, cioè dice, no? Prima gli esseri umani non capivano niente del mondo e quindi si sono inventati Dio. Quando Dio non ha più tenuto, sono arrivati gli illuminati. Quindi il complottismo per lui è una secolarizzazione del pensiero religioso, e fino ai giorni nostri la comprensione nostra di cosa sono questi complottisti, questi ignoranti, questi analfabeti funzionali è debitrice di questa impostazione. E poi nel corso del Novecento ha subito, come dire, vari momenti di estensione, fino, come dicevi bene tu, al periodo pandemico, però nel suo nucleo ancora oggi noi parliamo, si scrivono libri su libri su sti complottisti, ma a livello di teoria concettuale di cosa sarebbe il complottismo siamo lì, non ci siamo mossi di un passo.
Esattamente, tant'è che tu giustamente dicevi che viene le persone che vengono tacciate di essere complottiste è perché in qualche modo fanno un'astrazione rispetto ai reali processi, probabilmente in maniera marxista si potrebbe dire di produzione della realtà, e quindi hanno un processo di astrazione di quelle che sarebbero le reali dinamiche non dirette che dai gruppi di potere vengono. Però ci si contrappone anche un altro fenomeno che abbiamo visto visto negli ultimi anni, che qualcuno ha chiamato candorismo, e cioè invece che è un fenomeno di opinione di chi crede che qualunque cosa nasca spontaneamente nella società e che nessuno si parli, non esistono istituzioni forti o simboliche che dettano i fenomeni di pensiero, ma che tendenzialmente tutte le opinioni che vengono fuori, specialmente nel mondo dei social, sarebbero totalmente spontanee e che il mondo andrebbe attraverso questo flusso ininterrotto, senza che ci siano poi in questa rete infinita delle posizioni apicali che dettano quelle che sono le loro regole, sia a livello ideologico sia a livello di opinione, per cui tutti gli altri vengono un po' tacciati, come giustamente dicevi tu, di essere degli stolti, delle persone affette da analfabetismo funzionale, e di porre la questione come se fosse una questione gnosiologica, come se le persone che appunto credono nel complottismo siano affetti da dei bias, cioè dei difetti di comprensione della realtà, e non un problema, come qui abbiamo detto più volte dai microfoni di Radio Blackout, di tipo epistemologico invece di comprensione della realtà. Come mai questa questione gnosiologica secondo te è diventata così importante negli ultimi anni, cioè la comprensione di alcuni meccanismi che poi in realtà sono di impossibile comprensione per tutti quanti, anche le persone molto erudite poi si svelano all'interno di questa realtà così polverizzata come ignoranti rispetto alla comprensione dei processi di organizzazione sociale.
La questione gnoseologica è importante oggi, come dire, nel regno dell'infosfera, dell'informazione diffusa, ma è sempre stata importante nella misura in cui la mentalità complottista, in soldoni, quello che poi si accusa direttamente al complottista, è di sospettare e di formulare una ipotesi sulla realtà che, in quanto ipotesi, non è direttamente verificabile. No, siamo arrivati a questo punto qua, perché come tu hai giustamente evocato, la teoria del candore di un autore di cui io non ricordo il nome, che è uscito in questi giorni su Nazione Indiana, è l'opposto, non è una teoria che ha formulato qualcuno, ma è l'atteggiamento opposto del complottista, cioè tutto ciò che la realtà mi presenta a livello mediatico, politico, le narrazioni sono vere, sono genuine, no? Il fatto è che nessuno nella vita di tutti i giorni, nella politica, ragiona mai o solo come complottista o solo come candorista. C'era un altro giornalista molto famoso, di cui ora non mi sovviene il nome, che, usando un termine che io sinceramente preferisco, se non dobbiamo usare uno, al complottismo, cioè dietrologia, che era come la chiamavamo noi prima che gli americani ci importassero anche questo bel termine, lui diceva: guarda, è vero, magari troppa dietrologia fa male, ma manco la frontologia. L'autore è, mi sembra, Giannulli, che è uno studioso di servizi segreti, no? E abbastanza nota, dice: vabbè, se c'è la dietrologia e può essere magari un po' un'esagerazione, alcune persone ne sono troppo appassionate, manco la frontologia, è vero, perché se noi neghiamo, come dire, a livello gnoseologico il comportamento complottista, vuol dire che adottiamo l'altro, cioè adottiamo che ogni volta che io vedo il telegiornale, sento la dichiarazione di un politico, ok, quello è ciò che lui pensa, è ciò che lui farà, non ci sono altre ragioni dietro, che possono essere micro ragioni di correnti, di palazzo, o ragioni più profonde legate al posizionamento sociale del suo partito. Quindi c'è, cioè, credere alla realtà, un assegno in bianco alla realtà. Nessuno ragiona in questo modo, e secondo me un segnale che questo dispositivo sta scricchiolando è quante più persone, per dire la loro opinione sui fatti, premettono: non sono complottista ma, no? Cioè, come il famoso non sono razzista ma, no? Dicono: non sono complottista ma non è che stanno per dire che la terra è piatta, stanno per, come dire, fare una minima analisi più profonda, più incerta, ovviamente, in quanto un'ipotesi, sulla realtà. Però è talmente entrato questo stigma che supporre cose che non siano date per vere dalla carta stampata o dal metodo scientifico, che dir si voglia, è già un peccato di complottismo. Quindi trovi queste persone in TV, opinionistiche, quando esprimono opinioni, ma anche all'acqua di l'orse, devono dire: non sono complottista ma, però forse questa cosa non è andata proprio così, forse ci sono altre forze in campo, forse magari quel politico c'ha una strategia dietro quando fa questa affermazione, cose ovvie che noi abbiamo sempre saputo, sempre dato per assodate, ma oggi bisogna premettere assurdamente, non sono complottista, attenzione.
Questo probabilmente è il frutto anche di un'espropriazione della capacità di organizzazione, quella che è l'alienazione da una capacità di autonomia della vita, che spinge probabilmente le persone che si trovano in questo stato a pensare che poi nel mondo questa alienazione pervada anche probabilmente i gruppi di potere, i governi, e quindi pensare che tutto ciò che accade sia semplicemente spontaneo e diretto. Penso che sia proprio una conseguenza anche di questa questione dell'alienazione generalizzata, per cui essendo abituato a essere mobilitato senza mettere in campo nessuna capacità di autonomia, di organizzazione spontanea con gli altri, il pensare che invece queste cose a certi livelli avvengono e che sia il pane quotidiano di tutte le istituzioni, vere o formali, simboliche o effettive, viene probabilmente molto, molto difficile. Ma per scendere un attimo da quello che è il discorso teorico dalla questione gnoseologica, dei bias, di come i complottismi sono stati utilizzati a livello di discorso più ampio, proviamo a fare un po' degli esempi all'interno di quella che è stata la guerra di contesa della rappresentazione della realtà, specialmente durante la fase pandemica e vaccinale. Come è stato utilizzato il discorso del complottismo, specie dal governo italiano, per isolare o comunque demonizzare la popolazione che non ha voluto vaccinarsi e quindi ha opposto delle motivazioni che non erano quelle che venivano né dalle fonti delle istituzioni sanitarie né da quelle delle istituzioni governative. Ci sono stati, insomma, possiamo dire quasi 3 anni in cui il dispositivo politico del complottismo è stato quello principale attraverso cui si è diramata la questione pandemica.
Assolutamente sì, e il dispositivo era già pronto ed era in fase espansiva dall'omicidio Kennedy in poi. Qua in Italia è arrivato in forma forte dopo l'11 settembre, è proseguito nel decennio successivo con le fake news, l'analfabetismo funziona e tutto, e quindi però, perché sto facendo questo cappello storico, perché quando arriviamo nel 2020 abbiamo già uno stigma, cioè il complottismo, che è pronto a essere
utilizzato,
diciamo, sì. Perché il Covid, per la sua natura reale o presunta o simbolica, è un evento, anzi, è stato presentato come un evento interamente scientifico. Di fronte a un evento interamente scientifico, la politica stessa ha detto: la politica si ritira, poi non era vero ovviamente, si ritira, parla la scienza, che è una fonte di sapere neutro che viene interpretata da alcuni oracoli chiamati comitato tecnico scientifico, loro attingono alla scienza, e che si chiami Giuseppe Conte o che si chiami Mario Draghi, coloro sono degli umili esecutori di una verità. Di una verità che è stata processata in questo modo. Quello che il dispositivo complottismo ha dimostrato in quegli anni, cioè proprio nel suo picco di egemonia culturale, è che complottista appunto non corrispondeva più neanche a quella descrizione caricaturale che ne faceva Popper. Cioè, per essere complottista dal 2020 al 2022 e oltre, poi magari ci arriviamo, bastava che tu non credevi a quello che ti dicevano o che ti dicevano di fare. Cioè, tu eri complottista se durante il coprifuoco uscivi di casa, non se credevi che i saggi anziani di Sion o Big Pharma o Israele e Soros si riunissero e complottassero. Cioè, non c'era bisogno che tu alludessi a qualsiasi tipo di complotto. Le persone che non si vaccinavano si potevano anche non vaccinare perché dicevano: oh, li hanno fatti in fretta e furia questi farmaci, non mi fido, però non è che mi vogliono far male, no? Cioè, l'ipotesi contenutistica di un complotto non era mai necessaria per essere tacciati come complottisti, bastava che tu non obbedivi a quel diktat, che poteva essere il lockdown, il coprifuoco, il vaccino, quindi il Green Pass, no? E lì ha dimostrato che questa categoria è un gesto che esclude, non ha a che vedere con né una forma mentis né una credenza specifica in cui è, come si diceva e si dice tuttora, il complottista crede che alcuni uomini, no, pochi uomini tirino le fila del mondo, ma non era bisogno. Un esempio, diciamo, che ormai secondo me è diventato classico, no? È la tesi della fuga dal laboratorio di Wuhan, no? Quella tesi alternativa sull'origine del Covid. Questa tesi, quando uscì, fu subito stigmatizzata in maniera fortissima come complottista. Era una tesi che in Italia sostenevano solo Meloni e Salvini, quindi tesi complottista, populista, sovranista, fascista, tutto insieme, no? Però questa tesi, anche a crederci, cioè fuga dal laboratorio, era una tesi di un errore umano, non era una tesi che alludeva a un complotto, ma poiché contrastava la verità ufficiale, è comunque un complotto. Quindi già abbiamo uno slittamento di senso chiaro rispetto a questa cosa. E il bello poi di questo episodio qua è che nel corso dei 2 anni il governo degli Stati Uniti ha dimostrato di, se non credere plausibile quella tesi, quindi ha mandato i suoi investigatori in Cina, no? Ed è diventato, appunto, a seconda di come gli equilibri geopolitici si muovevano, questa tesi era diventata più credibile o meno credibile, quando inizialmente veniva data per foglia pura che solamente i fascisti ignoranti potevano pensare. Ora, io non è che voglio dire qualcosa rispetto all'origine del Covid, non è questo, io sono stiamo facendo un'analisi del discorso, no? Di come, certo, il discorso pubblico, quella credenza lì era tacciata di complottismo, benché non implicasse o comportasse nessun complotto. E poi non solo è stata, come dire, sdoganata, ma è stata creduta anche da dei governi. Quindi lì, secondo me, proprio, cioè, nel momento in cui un dispositivo assume il pieno controllo del discorso, della realtà simbolica, non può che non cadere in contraddizione. Cioè, in quegli anni lì era arrivato a un livello tale che, ovviamente, se ogni dissenso è complotto, si cade in contraddizioni con se stessi, anche perché, appunto, era un periodo in cui la verità ufficiale cambiava di mese in mese, no? Cioè, ora non vogliamo riaprire direttamente il discorso Novax, eccetera, eccetera, però questi vaccini un tempo ti davano una protezione rispetto all'infezione, non eri contagioso, non ti ammalavi, poi piano piano, no, allora aspetta, forse ti ammali ma non ti senti troppo male, te lo pigli, sì, lo contagi, non lo so, ma un po', cioè, quelle verità sono mano a mano scalate verso l'attuale comprensione dell'efficacia del vaccino, e quindi le verità di Mario Draghi prima erano complottistiche, cioè, nel senso, non, perché nel momento in cui poi il complottista, tra virgolette, diceva: ah, ma voi avevate detto che con il vaccino non me lo prendevo, lo fanno, no, questa è una verità complottista, però era quello che RRR registrato veniva detto in conferenza stampa il 21 luglio del 21. E quindi così.
E potremmo dire, rispetto a quello che hai appena detto, che il dispositivo del complottismo è un dispositivo del potere che si basa su un presente assoluto, è valido solamente nel momento in cui serve e può essere completamente modificato di volta in volta per le nuove esigenze sopraggiunte. Si può dire esattamente il contrario di quello che si è sostenuto fino alla settimana prima, perché nessuno tiene la memoria in maniera efficace di quello che viene detto, certo, e la maniera in cui noi siamo governati. Abbiamo parlato della questione, quindi, pandemica e vaccinale, soprattutto in Italia, ma non potevamo passare da lì, anche perché è stato il momento in cui il dispositivo del complottismo è stato utilizzato in maniera più forte qui nel bel paese. Ma il dispositivo del complottismo, come giustamente anticipavi all'inizio di questa chiacchierata, è un qualcosa che nasce negli Stati Uniti. Quali sono gli esempi più significativi tra l'Europa e gli Stati Uniti dell'utilizzo del discorso sul complottismo fatto dai governi o comunque dai media che si autoassurgono a Ministero della Verità?
Come c'è una nascita filosofica del complottismo che si può attribuire senza tema di smentita a Karl Popper nel 1945, c'è anche una nascita politica di questo dispositivo, ed è un dispaccio della CIA, che è numerato, è uscito fuori, è molto noto, sì, solo che non mi ricordo il numero, e questo dispaccio segue l'omicidio Kennedy, ed è la prima volta che il termine conspiracy theory viene mobilitato dalla più influente agenzia di intelligence nel mondo per screditare tutti i discorsi che mettevano in dubbio la commissione Warren, quindi che non credevano al Long Gunman, che non credevano che solo Oswald, bla bla bla, no? E questo è documentato storicamente, che la CIA ha mandato a tutte le sue agenzie in giro per il mondo, ai giornalisti, ai nostri amici, nella stampa e nell'elite, parole verbatim del documento, di mobilitare questa categoria per screditare tutti i libri che stavano uscendo, libri e articoli che mettevano in dubbio la versione ufficiale, cioè quella della commissione Warren. E in quel momento, quindi, prende piede questo termine con la sua antropologia, il suo immaginario, il tin foil hat, no? Tutta la controcultura hippie di quel momento, infatti, era piena di idee che oggi noi diremmo più che complottiste. E tramite l'influsso della stampa ufficiale, che sappiamo è stata istruita dalla CIA, lo sappiamo, nonostante poi quello che io ti sto raccontando ora, teorici del complottismo nostrani e non, lo chiamano la teoria del complotto sulla nascita del complottismo. Le loro argomentazioni sono zero, cioè le loro argomentazioni sono che nella lingua inglese conspiracy theory aveva altre 20 occorrenze prima del 67. Queste qua sono argomentazioni per smentire il fatto che lì c'è una nascita politica, c'è un dispiegamento di quel dispositivo. Cioè possono smentirlo solamente attribuendoti la stronzata che tu dici che quella parola se l'ha inventata la CIA, ma noi ovviamente non stiamo dicendo che quella parola se l'ha inventata la CIA, stiamo dicendo che per la prima volta abbiamo un documento ufficiale che dice guarda, devi usare questo frame qua per screditare tutta una serie di discorsi che non ci piacciono, e quindi il complottista ci sono i primi articoli che escono in quegli anni lì, clero di fanatici narcisisti, no? Vengono subito affrescati, come dicevo prima, il complottismo non esiste se tu non disegni un personaggio delirante, ignorante, pieno di sé, con cui non si può ragionare, e lì abbiamo il primo momento. La prova del 9 che questo sia un manufatto culturale è che più o meno nello stesso periodo noi stiamo vivendo quella stagione, no? Da come strategia della tensione, no? E qua non c'era niente di tutto questo. Qua c'avevi intellettuali, attori, artisti, politici che andavano sulla stampa e dicevano lo Stato ha messo una bomba. Cioè sappiamo chi è stato. C'avevi Volonté che ti faceva un corto, mi sembra di Pietro Germi, in cui ti metteva in discussione e ridicolizzava le tesi della questura per l'omicidio di Pinelli. Nessuno in Italia aveva la parola, il concetto per dire ah, però certo che Volonté è diventato un po' un complottista. Non c'era questa roba, c'era il fatto che accadono delle cose molto strane in Italia, possiamo unire i puntini eppure formulare un'accusa. E in America invece questo, come dire, questo gesto che ti ferma dal formulare quell'accusa è stato fatto molto prima. E io appunto ti dicevo che secondo me in Italia è arrivato con il discorso, con il magro discorso sull'11 settembre. Lì abbiamo avuto i nostri primi debunker italiani, Paolo Attivissimo per dirne uno, che lì ebbe un'esplosione di popolarità, e dall'altra parte Massimo Mazzucco, quindi si era creato appunto, no, lo spettacolo, il teatro, tra chi era uno scienziato che guardava la realtà e chi era un povero pazzo. E da lì in poi tutto è in discesa.
Un discorso molto complesso, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti, anche perché va anche a interagire con altri piani del discorso. Penso per esempio all'assalto a Capitol Hill di gennaio del 2021, quando appunto tutti coloro che diedero l'assalto furono tacciati anche lì di essere complottisti, perché c'era questo discorso, perlomeno da quello che si leggeva nelle testate italiane, secondo cui chi fece parte di quell'attacco, di quell'invasione del del palazzo del potere era animato dal fatto che non credeva alla perdita di Biden di Trump alle elezioni. In realtà probabilmente il fatto è che dietro il discorso del complottismo del dispositivo, come giustamente spiegavi tu, si celano tutta una serie di meccanismi molto più complessi che le persone si danno come spiegazione della realtà, che non passano più attraverso le canoniche forme di rappresentazione, di rappresentanza, quindi della rappresentanza politica, a cui molti non credono più, tantomeno alle elezioni, e neppure nella rappresentazione del discorso che porta con sé. Eppure è stata semplicemente banalizzata come una questione di complottisti che non credevano all'esito elettorale che dava appunto per vittorioso Biden. E per concludere questa interessante chiacchierata, in realtà in filigrana il discorso del complottismo, che cosa invece che ci racconta, se riesci un po' a dare qualche suggestione, perché il campo è immensamente vasto, stiamo parlando di questioni che mettono sul piatto del discorso quelli che sono i cambiamenti del senso, quasi di una visione del mondo, cose che invece quindi dicono degli apparati ufficiali, della costruzione del vero, dei media, della scuola e degli asset di potere, anche perché qualcuno, come giustamente dicevi prima, aveva proposto un approccio materialista, sostenendo che il complottismo dovrebbe essere affrontato migliorando per esempio gli iter di pubblica istruzione, di comprensione della realtà, un'omologazione che è stata possibile nel Novecento attraverso un processo di statualizzazione molto complesso e che ora viene di nuovo riproposto come soluzione alla divergenza di rappresentazioni del mondo. Che cosa ci dice quindi il complottismo in realtà di come questo mondo viene costruito attraverso gli asset del potere?
Così andiamo a parlare un attimo di che cos'è magari per noi, per me, il complottismo o coloro che vengono chiamati tali, perché proprio andando a partire da Capitol Hill, per esempio, no? Non vorrei che passasse il concetto o che io creda che quindi, poiché il complottismo non esiste, tutte le visioni del mondo sono uguali, ugualmente vere o ugualmente giuste. Non è così, cioè molte delle versioni di QAnon sono delle teorie deliranti, e abbiamo una parola per dirlo, delle teorie aberranti, delle teorie molto infondate. Non è che noi, se abbandoniamo questo lemma, non sappiamo più distinguere, non ti dico il falso dal vero, ma il plausibile dall'implausibile. Continuiamo a saperlo distinguere, questo è importante dirlo, no? Poi però tu dici appunto che c'è magari una problematica ulteriore, che è la progressiva erosione della fiducia nella rappresentanza, che accade in America come qua, perché noi siamo da 30 anni, credo, in discesa a picco nei numeri dei votanti, cioè vanno sempre meno, e negli ultimi anni sta accelerando questa sfiducia nel sistema rappresentativo. Quindi, come dici tu, esistono differenti rappresentazioni della realtà che sono fatte di un insieme di credenze, affermazioni. Tutta questa serie di rappresentazioni della realtà che poi possono confluire in vere e proprie ideologie o comunque in visioni del mondo o anche in semplici, come dire, sentire, attitudini, posture, sono molto diverse tra loro. E il complottismo, quello che fa, cos'è? È dire: guarda, ce n'è una, forse massimo due, che sono lecite. Le altre non è che sono ingiuste o sbagliate o pericolose, come era il linguaggio magari della politica, sono false. Cioè, quello che fa il dispositivo complottista è estendere il regime di verità scientifica, che si occupa del vero e del falso, alla società, al campo sociale e al campo politico. Dice: guarda, non è che quelli là pensano delle cose che faranno male alla popolazione, non sono le soluzioni giuste. No, quelli pensano stronzate, pensano delle cose dimostrabilmente false. Ora, loro non lo dimostrano mai perché non ne sono in grado, quindi hanno questa parola complottista che fa da segnaposto per dirti: guarda, loro sono pazzi, sono ignoranti, sono nel falso, e che quindi non ci pensi più. Questo è il complottismo, è un dispositivo potentissimo di organizzazione del discorso che, come abbiamo visto, non interviene solo sulle questioni di natura scientifica, ma quando mai interviene su tutti i tipi di questioni su cui una risposta vero o falso non è possibile, perché sulle questioni sociali, sulle questioni storiche non c'è un vero o falso, ci sono dei valori, delle credenze, delle strategie da mettere in campo, non andiamo a fare l'esperimento e andiamo a vedere se lo riduciamo quale esito abbiamo. Non esiste questa cosa, ma il complottismo allude a quel regime di verità là, a quel tipo di epistemologia forte lì che è incontestabile. E questo è quello che ha fatto e che continua a fare, perché appunto ultimo occhiello, loro dopo il 22 febbraio del 22 ci hanno provato a estendere il complottismo anche a tutte le posizioni contrarie alla partecipazione nel conflitto tra Ucraina e Russia, no? Gli è riuscito un po' meno, perché gli italiani lì si erano schierati 50-50, quindi è una cosa che provano a continuare a fare. Guardate che Freccero, Santoro, là sono dei Novax, sono gli stessi putinisti, sono i complottisti, no? Cioè non ci rinunciano alla potenza di quel dispositivo là, però qui con un paese spaccato gli è riuscito mezzo mezzo. E però una volta che quel dispositivo è in circolo, se non viene attaccato e decostruito, potrà venire riutilizzato ogni volta, e ogni volta noi ci dovremo dire: guarda, no, io non sono complottista, non sono mica come quei pazzi, io so solamente di una cosa piccola, e loro ti risponderanno: no, tu sei complottista proprio come loro. Questo è.
Sei stato chiarissimo, specialmente questa ultima parte era doverosa, perché come tutto il filo dell'argomentazione suggerisce, l'etichetta di complottista poi può essere data molto facilmente, anche semplicemente se si cerca di analizzare il fenomeno e il dispositivo così come viene utilizzato. Il regime forte del vero e del falso, così come viene imposto come una realtà scientifica rispetto a cui esiste solamente il bianco e il nero, annulla quella che è la storia culturale, materiale, sociale anche di questo paese, perché ricordiamo che non siamo individui che ragionano secondo una razionalità economica, una razionalità rispetto allo scopo, ma ragioniamo, ci organizziamo e viviamo rispetto a sistemi di valori che sono molto più profondi e giusto appunto non si basano su delle scienze dure, ma su dei significati che sono molto più profondi e a cui speriamo di poter ancora attingere nel futuro prossimo. Io ti ringrazio per questa interessante chiacchierata, a risentirci.
A risentirci, ciao.
Ciao, ciao. E dopo che abbiamo cercato di analizzare il discorso, il dispositivo del complottismo, un tema molto difficile, un terreno molto scivoloso, ma che è uno dei punti dell'agenda del discorso pubblico e che non può essere ignorato, deve essere affrontato, sviscerato, bisogna capire come viene utilizzato, che cosa significa a livello sociale questo discorso, come la frammentazione di una certa realtà crei delle narrazioni differenti, per appunto non ritrovarci né a provare delle teorie balzane, ma neanche per contro ad andare ad appoggiare totalmente quello che viene dai ministeri del vero, del dominio che ci governa.